Siamo collegati con Claudio Venza, docente di storia contemporanea all'Università di Trieste, buon conoscitore della realtà spagnola perché si è sempre occupato di Spagna e trascorre parte della sua vita anche a Barcellona, e con lui vogliamo cercare un po' di capire che cosa sta succedendo nel paese, che cosa sta succedendo in Spagna. Buongiorno Claudio.
Buongiorno a tutti e a tutte.
Ecco, vogliamo un po' cercare di capire cosa sta succedendo in Spagna con il pugno duro che sta cercando di imporre Rajoy e la risposta che viene dai movimenti.
Rajoy, che è il capo del governo conservatore, direi molto conservatore, che è in mano al PP, il Partito Popolare, che in qualche modo rappresenta la destra anche più retriva della Spagna, adesso sta dando quello che loro chiamano una tuerca, cioè un giro di vite alle libertà sociali e personali. Questo procede su due binari: da un lato le modifiche del codice penale e poi dall'altro anche l'approvazione di una cosiddetta legge della sicurezza cittadina. Adesso questa della sicurezza cittadina è chiaramente una scusa per aumentare al massimo il potere della polizia, che potrà con questa legge identificare chi vuole sempre e comunque per strada, in qualsiasi ambiente, anche durante le manifestazioni, potrà creare un libro registro delle persone identificate e potrà poi anche accordonare, dicono loro, circondare eventuali gruppi che volessero fare delle manifestazioni non autorizzate, e poi potranno gravare, registrare e videoregistrare persone, luoghi e oggetti con assoluta indipendenza da qualsiasi controllo. Inoltre, e questo forse è il piatto forte, hanno aumentato di molto il potere anche legale di dissolvere le manifestazioni. Si introduce una distinzione tra i presupposti di disordine materiale e quindi una alterazione dell'ordine pubblico, che può con grande approssimazione, quindi con grande autonomia della polizia, giustificare ogni intervento repressivo, e soprattutto in questo caso si parlava dello scioglimento delle manifestazioni.
Fammi capire, significa che possono decidere di ordinare lo scioglimento e poi procedere coattivamente con cariche e botte soltanto perché immaginano che possano esserci violazioni della legge, quindi cariche preventive.
Preventive, giusto per specificare da che parte sta la forza e la violenza, e quindi in questo caso proprio tecnicamente si può parlare di terrore e perciò di terrorismo. Sì, supuestos de desorden material, dice la formula.
Terrorismo di Stato, possiamo dire.
Sì, completo e anche appunto preventivo per evitare ogni forma di protesta. Quindi la situazione è molto, molto grave, più che seria, e inoltre da adesso volevo anche ricordare che c'è una particolare attenzione verso coloro che esprimono solidarietà nei confronti di chi viene represso, perciò quindi anche i responsabili solidarios possono essere soggetti ad una serie di pene che possono andare dalle pene di tipo finanziario a quelle invece proprio di detenzione. Perciò che il franchismo ha poco da invidiare a questa a questa nuova legislazione che avviene all'interno di una presunta democrazia così diciamo liberale e moderna. Ecco, qui la marcia indietro è molto forte e riguarda anche un altro tema che appunto volevamo trattare, ed è il tema della legge sull'aborto. Come si sa, in Spagna la Chiesa Cattolica pesa moltissimo, non solo sulla morale, sull'economia, con tutta la sua organizzazione capillare delle parrocchie e dei vari organizzazioni cattolico-clericali, ma anche influenza direttamente l'elettorato del PP, del Partito Popolare. Per cui adesso si sta varando una legge che restringe il diritto dell'aborto, il divorzio e l'aborto. Se ricordiamo, anche in Italia sono stati due momenti in cui la Chiesa ha cercato di far valere tutto il suo peso, tutto il suo condizionamento sulla classe politica dirigente, dominante, ed era riuscita fino a un certo punto, dopo negli anni 70, ha dovuto cedere. Ma qui c'è una specie di rivincita in Spagna che sta suscitando proteste in diverse parti del mondo, a Londra, Edimburgo, Puerto Rico. Poi un gruppo di femministe e di persone contro questa nuova legge repressiva sull'aborto hanno occupato l'ambasciata spagnola a Toulouse, in Francia. Insomma, c'è una mobilitazione, e mi sembra interessante dire due o tre punti del movimento che si chiama Porque Yo Decido, perché io sono quello che decide. E il primo punto è il sostegno dell'autonomia morale degli individui, la base della dignità delle persone, e quindi chi sottoscrive, diciamo, questo manifesto, fa riferimento a questa organizzazione, dichiara di non accettare imposizioni, proibizioni alcuna che riguardi i propri diritti sessuali e riproduttivi. Un secondo punto è il rifiuto di accettare il fatto che chi crede in qualcosa, chi ha delle ispirazioni divine, possa imporre a tutti i suoi principi di vita, quindi estendendoli al di là della propria sfera oppure di quella dei propri clericali che ruotano attorno alla Chiesa Cattolica. Un terzo punto è anche un principio molto interessante, perché si ritiene che nessuna maggioranza politica, anche nata dalle urne, possa obbligare a seguire dei principi religiosi e morali che non si condividono, e costringendo questo atteggiamento tramite delle sanzioni penali. Ecco, questi sono dei punti che mi sembrano molto caratterizzanti e molto interessanti. Volevo aggiungere una cosa sulle fonti: chi vuole continuare a documentarsi sulla situazione in Spagna dispone via internet, secondo me, di almeno tre punti di riferimento, tre siti di carattere generale, non di carattere specifico, diciamo immediatamente politico o anche immediatamente riconducibile al movimento anarchico, ma di carattere direi qualunque, quasi, usando questa parola, se mi permetti di usarla. Allora, uno è pubblico con una sola B, pubblico.es, che è ciò che resta di un giornale che prima usciva fino a qualche mese fa in forma cartacea e che adesso invece esiste solo in forma elettronica. Poi c'è un settimanale che si chiama Diagonal, che viene emesso a Madrid e che anch'esso raccoglie molte notizie di molti movimenti. E ancora esiste un altro settimanale che esce in catalano a Barcellona e si chiama Directa, che ricorda vagamente la Acción Directa. Ecco, queste sono tre fonti alle quali ovviamente si possono aggiungere cnt.es, CNT vuol dire Confederazione Nazionale del Trabajo, il sindacato libertario che ha celebrato proprio qualche anno fa il centenario della sua fondazione, e altri che ruotano attorno alle 1000 fonti di informazione che pullulano nell'universo libertario spagnolo.
Ecco, rispetto alla questione dell'aborto, mi sembra che uno degli elementi più forti di questa legge è che l'aborto torna ad essere un reato, e quindi torna a essere, come dire, a rientrare nella sfera delle violazioni di carattere penale. Poi è stato depenalizzato per quello che riguarda le donne, ma certamente questo, come dire, imprime uno stigma nei confronti di chi decide di interrompere una gravidanza non desiderata, uno stigma estremamente forte, no? L'inserire nella categoria della violenza, no? nella categoria del reato, che anche se è stato depenalizzato comunque è da considerarsi, come dire, un illecito. È un illecito rispetto al quale ci sono ben poche eccezioni. Ecco, questo è un elemento di una gravità estrema, perché inserisce direttamente l'opinione della Chiesa cattolica all'interno dell'ordinamento.
Trasforma il cosiddetto peccato in un vero e proprio reato. Questa è, diciamo, la linea di fondo che sta spingendo il governo spagnolo ad applicare una legge così restrittiva, come esiste anche in altri paesi europei. L'Europa di solito sbandiera la propria apertura mentale, il proprio liberalismo, la propria tolleranza, la propria pluralità. Invece, per esempio, in Polonia, altro stato clericale, oppure in Irlanda, anche qui la Chiesa cattolica ha una potenza quasi egemonica, oppure anche nella piccola Malta esistono leggi simili a quelle che adesso si vuole imporre anche in Spagna. Quindi diciamo che rientra in tutta una tendenza europea di restrizione degli spazi di libertà, e proprio in questo caso, per quanto riguarda appunto il diritto di abortire, è una volontà anche di controllare non solo i comportamenti, ma addirittura il corpo, in questo caso in particolare ovviamente il corpo delle donne.
Ecco, postiamo un po' l'argomento. In questo momento la situazione dei movimenti spagnoli, che si erano, come dire, autorappresentati attraverso il percorso degli indignados, a che punto siamo? Come vanno le cose? C'è una politica di contrasto, resistenza e costruzione di alternative in questo momento in Spagna?
Sì, c'è una certa resistenza che di tanto in tanto diventa più decisa e più allargata. Ad esempio adesso si moltiplicano le manifestazioni appunto contro la nuova legge che praticamente proibisce l'aborto, ma è anche vero che ci sono, come in molti movimenti, degli alti e dei bassi. Il 15 maggio di un paio di anni fa, ormai di 3 anni fa, è stato un po' l'apice, no? Il culmine di una protesta popolare sostanzialmente spontanea che ha coinvolto milioni di persone. Dopodiché questo movimento, come era anche prevedibile, non ha potuto continuare con queste dimensioni, con questo peso. Un po' la repressione del sempre più esplicita. Nei primi giorni invece lo Stato tollerava queste occupazioni abusive, logicamente illegali, delle piazze e delle strade, ma con il tempo, come succede in tanti casi simili, poi l'istituzione cerca di riprendere un controllo legale attraverso appunto l'uso della violenza più o meno esplicita. E però è continuato questo movimento, diciamo, cerca di diffondersi sul territorio, potenziando quei gruppi, quelle assemblee di quartiere che si oppongono in particolare agli sfratti, per cui ci sono spesso centinaia di persone che impediscono degli sfratti, ma in altri casi la forza della polizia è superiore, e quindi poi gli sfratti vengono realizzati. Diciamo che ovviamente non c'è la mobilitazione di alcuni anni fa, ma ci sono comunque aree che resistono e che cercano di rimettere in moto questi meccanismi di partecipazione e di protesta.
Ecco, rispetto agli sfratti, c'è ancora la caratteristica che era un po' particolarità spagnola di resistenza, soprattutto da parte di coloro che perdevano la casa perché non riuscivano a pagare il mutuo, o c'è stata un'estensione anche agli sfratti dalle case in affitto?
Ma a essere sincero non posso darti una risposta precisa, perché dalle mie fonti sono soprattutto valorizzate, diciamo, gli episodi legati ai mutui, cioè all'impossibilità di pagare dei mutui. Le banche un tempo davano, quasi imponevano, no, di chiedere dei prestiti per comprare le case anche molto al di sopra delle possibilità economiche di famiglie o comunque di lavoratori. E poi con la perdita del lavoro, con la diminuzione anche della disponibilità economica, le banche si sono riprese queste case che avevano sempre in teoria in proprietà legale, perché appunto l'ipoteca, il mutuo passa alla proprietà solo al termine, quando si completa tutto il processo, e quindi diciamo sono le banche a premere per liberare questi alloggi che secondo loro sono occupati abusivamente. Per quanto riguarda gli alloggi in affitto, su questo devo dire sinceramente non ho dei dati disponibili. Le notizie che ho recuperato, i contatti che ho, diciamo, parlano soprattutto, riferiscono delle proprietà di case che vengono riprese con forza dalle banche.
Quindi sembrerebbe confermarsi questa tendenza che già c'era stata all'interno del movimento spagnolo, che in qualche modo è differente da quello che accade invece nel nostro paese, dove la gran parte delle lotte per la casa sono agite da inquilini morosi, perché non ce la fanno più a pagare l'affitto, vengono sfrattati e poi cercano di resistere agli sfratti, occupano le case eccetera. Quindi non che non ci sia il problema dei mutui e quant'altro, ma evidentemente qui la situazione è lievemente differente. Ecco, ancora una battuta di carattere generale: la disoccupazione in Spagna è probabilmente forse anche più alta di quanto non lo sia in Italia, anche se poi i calcoli vengono fatti con caratteristiche diverse. Ecco, la situazione delle lotte sociali in questo momento, in una battuta poi ci salutiamo.
Ah, le lotte sociali sono a macchia di leopardo, ci sono zone in cui continuano e abbastanza forti e intense, partecipate, ed altre invece in cui la situazione ritorna sotto il controllo. Alle volte ci sono delle sorprese, come ad esempio a Burgos, una città che è quasi insorta, una città tradizionalmente conservatrice, contro un progetto di cementificazione di un parco del centrale di questa città castigliana.
Beh, questo è molto, molto interessante, perché in qualche modo ci rimanda a un leitmotiv delle lotte ad Istanbul, ad Amburgo, cioè in qualche modo la gentrificazione, la trasformazione di aree verdi o di aree tradizionalmente popolari per altri usi speculativi, e quindi lo sventramento dei quartieri, insomma non è solo il cemento, è proprio la rottura dei legami sociali rappresentati dal parco o dal quartiere povero ma attraversato da legami sociali forti, come nel caso di Amburgo, che fanno da detonatore alle proteste. E questa notizia che arriva da Burgos mi pare che sia particolarmente interessante, no? Da questo punto di vista sembra che un po' ovunque si venga evidenziando questo elemento.
Certo, sì, è qualcosa che dimostra come i problemi siano problemi di dimensione molto più ampia delle questioni prettamente locali, e che anche nelle cosiddette province, nei territori circoscritti, abbiamo il riverbero di questioni più generali come questo della privatizzazione forzata degli spazi pubblici.
A me sembra interessante anche perché allude in qualche modo ad un tentativo da parte delle persone di ridefinire uno spazio pubblico non statalizzato, non mercificato, la cui difesa diventa elemento di costruzione di identità, ma non identità nel senso reattivo, reazionario del termine, identità come comunità di lotta. E questi segnali mi sembrano molto interessanti da questo punto di vista.
Certamente, certamente, sono segnali che fanno, malgrado tutto, ben sperare.
Grazie mille per questa tua diretta e per gli approfondimenti che ci hai offerto. Alla prossima, ciao!